vorrei solo, senza retorica, dire una cosa, ricollegandomi al fatto che al mio iniziale compiacimento per la presenza di tanti giovani. Ecco, abbiamo, lo dico davvero senza retorica o complimentosità falsa, abbiamo un giovane che parla dei giovani, ha 90 anni, non essendo una signora non li ha nascosti e li ha giustamente festeggiati, ha 90 anni, quell'energia, quella... talento della passione che notava, mi pare, Manara Valgimigli nel vederlo lavorare alle sue prime regie. Chi lo vedesse lavorare adesso come regista all'Arena, per esempio, vedrebbe che è intatta, è uguale, è uguale. Questa a 90 anni di Gianfranco De Bosio non è una senilità, ma è una giovinezza esperta e ragionata, direi. E gli passo la parola.
Mi alzo. Se volete alzarvi un momento qualcuno per sgranchire le gambe, nessuno? Vabbè, allora una libertà inutile. Prima di tutto ringrazio della sua attenta e documentata. Molte cose che ha detto quest'oggi me le ero anche già dimenticate, quindi è stato un ritornare nel passato. E, però ci tengo a dire che gli anni 45, 46, 47 fino al 50 erano anni emozionanti nell'università, perché uscivamo dalla dittatura fascista e si sperimentava una nuova libertà. E all'Università di Padova c'erano alcuni professori, Concetto Marchesi, letteratura latina, di cui forse conoscete la sua splendida storia della letteratura latina, Manara Valgimigli, che lei ha citato, Diego Valeri, che era il mio maestro, Aldo Ferrabino, che fu rettore e preside dell'università. Fra l'altro, Ferrabino devo citare un episodio che può interessarvi. Il giorno della mia laurea, Ferrabino presiedeva il collegio giudicante e io presentai come tesi di laurea una mia regia scritta con disegni e tutta la sistemazione scritta di come si fa la regia di Molière, letteratura francese, L'Étourdi, la prima commedia di Molière, che praticamente era di derivazione italiana da una commedia di Niccolò Barbieri, un famoso attore della commedia dell'arte. La commissione, formata dai miei amici e dai miei nemici, capitanati dal professor Tagliavini, glottologo, discusse violentemente questa tesi di laurea e addirittura una metà della commissione disse che non si poteva nemmeno ammettere una regia scritta come argomento di tesi di laurea. Il dibattito andò per le lunghe e a un certo momento Aldo Ferrabino, grande studioso dell'antichità greco-romana, si alzò e disse: per quanto mi riguarda, con l'autorità del presidente della commissione, dichiaro chiusa la discussione e do laurea 110 lode a Gianfranco De Bosio, applausi di una parte e fischi di una parte.
Ecco. Una laurea teatrale.
Questo però fa parte del clima, che, di un clima vivace, tutto sommato, e di battaglia, cosa che si è un po' persa
molto
nel giro, molto presto devo dire, perché già nel 52 l'Università di Padova, andati in pensione i Valeri, i Valgimigli, eccetera, tolse i fondi al teatro dell'università perché chiudesse. Cioè noi abbiamo chiuso e non solo mi hanno tolto i fondi, ma tutti i debiti me li hanno scaricati addosso. Tutti i debiti dell'attività del teatro dell'università. Per cui io ci ho messo alcuni anni per pagare Paolo Grassi, che come direttore del piccolo teatro mi aveva anticipato la somma che io non avevo. Questo per dire che le battaglie ci sono state e in realtà possono anche continuare. E forse è anche bene che sia così. Non mi spavento a raccontare queste cose. Però, e qui veniamo al ruzzante, sul ruzzante è stata una guerra di cui non avete idea. Non avete idea che cosa è successo. A Ferrara, quando presentammo, organizzato da Paolo Grassi, La Moschetta con celebri attori, Cesco Baseggio, Battistella, Lavazzolaire, Giulio Bosetti. La mattina della prima, in città, un manifesto firmato dall'arcivescovo di Ferrara proibiva a divinis, cioè dai proibiva i sacramenti a chi sarebbe venuto a vedere lo spettacolo. Naturalmente la sera era esaurito.
Sono pubblicità.
Per fortuna,
stupenda.
Qualche volta la censura aiuta anziché, colpire. Nel caso specifico è stato un successo travolgente. Però sul ruzzante abbiamo avuto molti guai, anche all'Università di Padova. Tant'è vero che dopo 2 anni dal ruzzante sono stati tolti i fondi e il teatro dell'Università di Padova è stato chiuso, non perché io volessi lasciare il teatro dell'Università di Padova, ma perché si desiderava che De Bosio se ne andasse fuori dai piedi, e in particolare un sindaco democristiano, di cui non faccio il nome, si è battuto perché io venissi allontanato proprio dall'Università di Padova. Per il ruzzante, perché il ruzzante? E lì il discorso è molto serio, e su questo punto vorrei richiamare l'attenzione soprattutto degli studenti più giovani, perché dovete ricordare un qualcosa che avete certamente studiato, ma che forse non viene, di cui non viene sottolineata l'importanza. Nel 500, ai tempi del ruzzante, c'era Machiavelli, la Mandragola, di cui parleremo stasera con Quirino Principe. C'era la Veneziana di Anonimo Veneto, commedia sessuale violenta che anticipava in qualche modo il lesbismo. E tutto questo è stato progressivamente censurato dalla Controriforma. 1546-66, 20 anni che hanno segnato l'Italia per secoli, non per pochi anni. E di questo va tenuto presente. è un argomento che vi invito a studiare, quello dell'Italia, diciamo, pre-controriforma e post-controriforma. Naturalmente le capacità artistiche nazionali non sono state uccise, però nasce l'opera lirica subito dopo come reazione. Il teatro di prosa, il teatro decade e sparisce, non più Machiavelli, non più Ruzzante, non più Calmo e tanti altri, potremmo fare l'elenco degli scrittori di teatro pre-controriforma. Post-controriforma, finito. O la commedia dell'arte, che però si salva senza i testi. Non ci sono più i testi. La libertà degli attori si esprime sulla scena, nell'improvvisazione, nelle battute, salaci, lubriche, ma non rimane nel testo. Ecco, quindi post controriforma cambia completamente la vita culturale. Prima della controriforma invece una grande libertà. E Ruzzante nel 1521, nella prima orazione, chiede esplicitamente che i preti possano sposarsi. A 4 anni da Württemberg, a 4 anni dalla decisione protestante. E lo fa davanti a un cardinale amico, Marco Cornaro, e gli dice: devi darti da fare, i preti si devono sposare, perché così potrei leggervi il brano originale, ma la faremo troppo lunga, perché se i preti si sposano non avremo più degli uomini maschi, forse anche più di noi, che per bisogno, diciamo, si fanno le nostre donne, ma finalmente potremo anche noi farsi le loro. Ecco, questa battuta umoristica in realtà suggeriva in profondità una accettazione della impostazione luterana. E non c'è dubbio, questa opinione tutta personale, che sarebbe stato un grande vantaggio se anche la Chiesa avesse accettato questa impostazione, perché avrebbe superato tutte le miserie di processi e di spese. Anche in America la Chiesa Cattolica sta ancora pagando cifre enormi, qui in Italia non se ne parla mai naturalmente, per i danni di chi è stato coinvolto nei rapporti omosessuali. Allora, quindi tornando al Ruzzante, la sua posizione per il matrimonio dei preti è molto interessante, perché è del, come vi dicevo, 1521, è il discorso fatto al cardinale Cornaro. Ecco, quindi, come Ruzzante, secondo me, interessa non tanto per la sua grandezza di attore e di autore, e per il suo linguaggio, che è la forza portante di tutto il suo pensiero, ma anche per la sua posizione culturale, per la sua posizione aperta nei confronti del mondo, in una visione laica, in una visione indipendente dal potere religioso. In questo senso tutta la sua opera si svolge, come quella di Machiavelli, in una accettazione del mondo com'è. Vale a dire, la violenza esiste e non si può estirpare. Qualsiasi tentativo di estirpare la violenza ha effetti contrari. Naturalmente con questo non vuol dire che va alimentata o che va aiutata, ma va capita e contrastata all'interno del pensiero laico e non in rapporti con l'aldilà o metafisici, per cui soltanto il peccato, soltanto sfuggendo il peccato si può salvarsi. Tutto il mondo di Ruzzante è, come quello di Machiavelli, è fondato su una visione oggettiva del mondo. E quindi, in questo senso, costituisce un esempio della cultura italiana, di un mondo che avrebbe potuto svolgersi e diventare come era nel Cinquecento. Shakespeare e gli elisabettiani erano tutti figli della cultura italiana che precede la Controriforma. Appunto, 1545 comincia il declino, ma fino allora la cultura italiana è venduta e accettata nel mondo. Poi cambierà, naturalmente non ci sarà il vuoto, per fortuna. Solo parlando di teatro, Goldoni è un altro esempio di cultura laica. Non c'è una parola in Goldoni che sia esplicitamente a favore o interessata di aspetti metafisici, religiosi. È sempre tutto all'interno della vita quotidiana, popolare, borghese o anche aristocratica, perché Goldoni ha sviluppato tutte le ricerche. Basterebbe la locandiera per farci capire come si connettono personaggi popolari con nobili, con ricchi borghesi. C'è tutto il mondo che si conclude intorno a questa donna. Non parliamo poi del mondo femminile. Da Ruzzante in poi, Ruzzante ha sviluppato i personaggi femminili in un modo straordinario e coraggioso. Nella sua prima commedia, La Bettia, le due donne, Bettia e Menega, madre Menega e figlia Bettia, sono due esempi di libertà sessuale e di libertà intellettuale assolutamente strabiliante. Ed è oggi io ho la fortuna, dovuta ancora al grande fondatore Constreller del Piccolo Teatro, Paolo Grassi, che fu sempre vicino alle nostre esperienze del Ruzzante, e che produsse spettacoli di Ruzzante e li invitò sempre a Milano, e oggi io alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, il secondo e il terzo anno, faccio il corso solo, tutti gli attori della scuola recitano Ruzzante, imparano Ruzzante. Lo stesso Ronconi, lontanissimo dal Ruzzante, lo stesso Ronconi esige che io continui il lavoro di Ruzzante con i giovani attori. Perché? Perché la forza del suo linguaggio costringe gli attori a introiettare il personaggio, non a svilupparlo esteriormente. Non si può, non si può recitare Ruzzante senza parteciparvi con il ventre e con la voce che va fino in fondo al nostro corpo. E quindi io vorrei chiudere questo mio intervento leggendovi un brano di Ruzzante, e il mio saluto a Ruzzante e a voi, il monologo di Menato all'inizio della Moschetta. È un monologo d'amore. Menato è innamorato della moglie del suo miglior amico, e ve ne leggo solo una parte. Puttana mo del vivere, ma son pur desgraziato, ma credo che fosse insenerà quando Satanasso se petenava la coda. Che l'abbia mai il riposo e quieto, assorto a compirose gore, di caccari, di rabbia, che non sia il mondo se non posso trovare sta medona. Ma dir anche la verità, non ho neanche da lamentare, solo di me, perché non dovevano innamorarmi della femmina del mio compare. Che maledetto sia l'amore, e chi la generò è suo padre, è suo mare, e la puttana che mi ha fatto venire qua. Ma lo morirà a Padova, e sia lasso buò, vacche, cavale, piegore, porsi e scroe per venire. Per far che? Niente, che non farò niente. Voleva pur la gran potenza ste femmine, che le fa fare quel che le vuole. Mi credo che la me abbia affatturò o inorcò. Come se fosse morto. Ma no, ma non sono morto, a soppur anche massa vivo. Quella cascotto come una fornata di fuoco invampato. grazie soprattutto al Ruzzante. Avete sentito che forza.
Grazie a Ruzzante, ma grazie naturalmente anche a Gianfranco De Bosio. Ho detto prima che la sua è una giovinezza esperta e ragionata, ma come vedete è anche ancora molto malandrina e questo contribuisce molto a mantenerlo com'è. Lo ringrazio molto per questo suo ripercorrere il cammino di Ruzzante, anche per averci soprattutto sottolineato quelle che sono anche le ragioni non solo culturali, non solo teatrali, ma anche etiche e civili che sono state alla base del suo lavoro su Ruzzante. Ecco, questo vorrei sottolinearlo. Quando prima si è sottolineato, si è ricordato, insomma, l'ha fatto il professor Bottari, l'esperienza di partigiano di Gianfranco De Bosio. Ecco, questo, devo dire, non è semplicemente qualche cosa da mettere lì nella sua come un'esperienza importante, civilmente, storicamente importante, la sua carriera, ma da lì parte anche tutto il suo modo di sentire e di interpretare il teatro e la cultura. Lui stesso l'ha ricordato, una parte importante della vitalità, della voglia di rinnovamento che c'era in quegli anni era legato proprio anche a questo, il senso di entusiasmo che derivava dalla liberazione, da una dittatura, dall'uscita da un periodo estremamente duro, triste, sanguinoso e opprimente per l'Europa e per l'Italia, poi in particolare. Ecco, questo penso che non sia da dimenticare all'interno della lezione, che non è solo artistica ma anche civile di De Bosio.